l'Aquila Capitale della Cultura 2022, io ci sono. Per rimettere al centro un territorio unito e rinato attraverso la cultura, dal genio creativo e coraggioso, bello e sano. L'Aquila e il suo dossier sono in finale. Il 18 gennaio conosceremo la capitale per il 2022. Segui su www.laquilacapitale2022.it e i social Facebook e Instagram L'Aquila 2022. La cultura lascia il segno.
Dalla città più bella del mondo, Radio L'Aquila 1 presenta
Zoom. Dentro la notizia.
Buongiorno amiche e amici di Radio L'Aquila 1, benvenuti a questa puntata speciale dedicata all'Aquila, capitale italiana della cultura. Nei giorni scorsi fluiscono sui social network molti filmati di sostegno a questa candidatura. Tra questi ci ha colpito un filmato in cui sono presenti Alessandra Faggian, Elisabetta Baracchini e Marika Branchesi, protagoniste inusuali di un video di sostegno alla candidatura dell'Aquila a capitale italiana della cultura. Sono tre scienziate che operano all'Aquila nel Gran Sasso Science Institute e che hanno prestato voci e volti ai versi che Alda Merlini, poetessa, aforista e scrittrice italiana, dedicò alla città dell'Aquila all'indomani del sisma 2009, dal titolo appunto Aquila 2009. E sono le parole che aprono poi il dossier di candidatura promosso dal Comune dell'Aquila, diretto dal professor Pierluigi Sacco e al quale ha lavorato intensamente il professor Alessandro Crociata, ricercatore del Gran Sasso Science Institute, che oggi abbiamo il piacere di avere con noi. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Il professor Crociata si occupa di studiare l'accumulazione di capitale culturale in termini di accessi e consumi sui comportamenti degli individui. Ecco professore, su quali aspetti del fenomeno culturale si concentrano i suoi studi in particolare?
Allora, in particolare si concentrano sugli effetti che la cultura riesce a generare sul comportamento degli individui. Ora, di che cultura stiamo parlando? Purtroppo quando si affrontano i temi appunto degli studi culturali, la cultura in generale, c'è il rischio di cadere molto nella retorica, perché sono concetti, sono categorie che hanno un'enorme estensione di significato e in tal senso possono di fatto essere rischiosi in qualsiasi operazione che tende a misurare, dare contezza, verificare, cercare quindi di capire che cosa è la cultura e che effetti produce. Negli studi che sto portando avanti misuriamo di fatto l'impatto che l'accesso culturale, che i consumi culturali degli individui, che le esperienze culturali che ognuno di noi fa, sia passive, cioè andare a teatro, visitare una mostra in un museo, eccetera, sia attive, di fatto dipingere, suonare uno strumento, fare dei laboratori, dei corsi di teatro, ecco, sia gli effetti, sia la partecipazione attiva che la partecipazione passiva hanno degli effetti su che cosa? Sul comportamento, quindi sul modello mentale degli individui. Ci sono chiaramente dei nessi causali che vanno esplorati, che vanno specificati meglio, e noi lo facciamo costruendo un modello teorico e concettuale a partire dal quale poi andiamo a verificare empiricamente le nostre ipotesi. Che cosa prevede questo modello? Diciamo, quali sono le ipotesi sulle quali poggia questo modello? Allora, un modello che serve per capire come gli individui compiono le loro scelte e come gli individui si comportano nelle attività quotidiane. Alla base di questo modello, quindi, come dicevo, sta il fatto che l'accesso culturale, l'esperienza culturale, è un'esperienza diversa rispetto ad altre esperienze di normale consumo. È quello che noi chiamiamo l'infungibilità della cultura. Cosa può fare un'esperienza culturale che un'altra esperienza non può fare? Cosa può fare un'esperienza culturale? Indubbiamente può predisporre l'individuo, che ovviamente si è appreso a fare questa esperienza, a scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato, ad allargare il proprio orizzonte esperienziale verso qualche cosa che dà all'individuo la capacità, un'apertura mentale. In cui restano chiaramente parole, ipotesi, supposizioni. Cosa significa essere aperti mentalmente? Significa essere in grado di sostenere il nuovo, la novità, nuove sfide, Tutto ciò si traduce chiaramente con una proattività nel comportamento. Anche in questo caso, anche in questo momento, siamo ancora ad un livello teorico e concettuale molto, molto elevato. Andiamo a scendere più nel dettaglio. Nelle scelte e nei comportamenti che noi ogni giorno facciamo, non compiamo queste scelte avendo a disposizione tutte le informazioni che ci servono per processare la scelta. Non ci comportiamo in maniera perfettamente razionale e consapevole. Nelle scelte e nei comportamenti di tutti i giorni, ogni individuo, ognuno di noi, è di fatto condizionato da quelli che vengono chiamati bias, che sono delle distorsioni. Cioè, il nostro modello mentale, prima di effettuare una scelta, è condizionato da una serie di distorsioni, che sono di fatto distorsioni di ordine cognitivo e di ordine emotivo. Le faccio un esempio. Uno di questi bias si chiama, mi scuso se utilizzo termini anglosassoni, ma di fatto sono stati teorizzati da studiosi oltreoceano, e quindi hanno questa categorizzazione, questo linguaggio anglosassone. Uno di questi bias si chiama appunto l'avoiding information, che vuol dire, cioè, che io nelle scelte che faccio, nei comportamenti quindi che faccio, tendo ad essere selettivo nelle informazioni che vado a considerare. Ora, l'esempio classico che io faccio spesso anche in aula è questo: nella campagna che è stata fatta per diminuire il consumo di tabacco, che cosa è stato fatto? È stato messo sulla confezione di tabacco, di sigarette e quant'altro, sono state messe delle immagini piuttosto forti, nella speranza che queste immagini potessero in qualche modo diminuire il tasso di consumo di tabacco. Ebbene, questa scelta, questo approccio non ha prodotto i risultati attesi, perché io tendo a selezionare le informazioni che più mi confortano, e quindi a togliere determinate informazioni, e quindi non vado di fatto a prendere in considerazione l'immagine e il significato di quell'immagine che sta sul tabacco. Che cosa si crea in questo caso? Il comportamento dell'individuo è di fatto, subisce questo bias, subisce questa distorsione, che fa sì che io non prendo in considerazione queste le informazioni presenti e quello che si cerca di veicolare attraverso queste informazioni. Ora, tutto ciò accade su molte dimensioni delle scelte degli individui nel quotidiano. Quindi la nostra ipotesi è che l'accesso culturale, invece, l'esperienza culturale, crea nel modello mentale dell'individuo una capacità invece maggiore, aumentata, nel poter selezionare, capire e andare a individuare tutto un set di informazioni che normalmente noi, o perché siamo selettivi e non le prendiamo in considerazione, o anche per un problema legato alle abitudini, non prendiamo in considerazione. Scendiamo ancora più nel dettaglio. Quindi, in che modo possiamo misurare, possiamo cercare di capire come l'accesso culturale dà luogo a dei comportamenti proattivi? Noi siamo andati a vedere quanto il consumo culturale, quindi quante persone, quanti libri ho letto, quanto sono andato al teatro, eccetera, eccetera, è in qualche modo una delle determinanti di un comportamento proambientale, cioè proattivo verso i temi dell'ambiente. E quindi siamo andati a vedere quanto l'accesso culturale fosse in qualche modo correlato al tasso di raccolta differenziata. Ora, anche in questo caso, quindi riportando un pochino nel concreto, noi sappiamo che incentivi di ordine monetario, diamo un sostegno in termini appunto monetari a chi fa raccolta differenziata, oppure incentivi di ordine normativo, mettiamo l'obbligatorietà della raccolta differenziata, non hanno effetti nel lungo periodo. Perché? Nel momento in cui questi incentivi di ordine monetario vengono meno, il comportamento proambientale viene meno. Nel momento in cui io in un comune, ad esempio, obbligo la raccolta differenziata, ma nel comune limitrofo la raccolta differenziata non è obbligatoria, accade che molti individui non facciano raccolta differenziata nel comune A, diciamo il comune virtuoso, ma vadano a buttare l'immondizia nel comune B, comune dove non c'è questo obbligo. E cosa vuol dire quindi? Che i normali strumenti che io posso utilizzare per incentivare un comportamento proattivo, in questo caso un comportamento proambientale, non funzionano. Cosa funziona? Almeno dalla verifica empirica che noi abbiamo fatto, l'accesso culturale, perché l'accesso culturale è in grado di modificare in maniera strutturale e di lungo periodo il comportamento degli individui.
Ecco professore, quindi entrando così, cercando anche noi un po' di entrare sul tema poi della candidatura, possiamo dire che nella nostra comunità in questi anni dal terremoto in poi si sono sviluppati processi di cultura, di comunità, di relazione che sono, voglio dire, il contenitore di un patrimonio culturale latente che è portato anche, diciamo, della popolazione, e che però sono stati oggetto di studio e hanno dimostrato come in particolare questa comunità aquilana sia stata capace di rinascere, sta pian piano rinascendo grazie al suo DNA culturale, potremmo dire. È corretto?
Ma sì, assolutamente, anche perché il dossier di candidatura della città dell'Aquila si poggia su tre assi più uno della nuova agenda europea della cultura. Questi assi sono proprio basati su come la cultura è in grado di generare coesione sociale, quindi comportamenti proattivi nella socialità, nella creazione di capitale sociale, come la cultura è in grado di produrre effetti positivi sulla salute e il benessere psicofisico, sull'innovazione, e anche il più uno, perché a breve sarà introdotto anche quest'altro asse nell'agenda, come la cultura di fatto entra nel processo di gestione sostenibile legati all'ambiente, che fa riferimento all'ultimo esempio che ho appena fatto. Quindi è chiaro che una città che si predispone su questo sentiero è una città che punta sulla questi assi, cioè su come il proprio sistema culturale sia in grado di generare nella collettività e non solo, non solamente nella municipalità dell'Aquila, ma in termini territoriali e spaziali estesi, quindi a tutto il territorio provinciale, questi comportamenti proattivi.
Ecco, quindi una forma di, diciamo, di resilienza diffusa interpretativa, no? Potremmo dire, cioè nel senso che il principio di risposta, diciamo, nella fase lunga post-emergenziale contiene questi gradi di consapevolezza per i quali poi le comunità via via interpretano in maniera intelligente, no? Possiamo dire la loro vita quotidiana, e in questa dimensione riescono anche a contribuire poi al processo di produzione culturale per le nuove generazioni.
Sì, assolutamente, perché di fatto la resilienza non è altro che la capacità di reagire ad uno shock esterno, che può essere un terremoto, ma ancor più oggi è una pandemia. È qualcosa che in qualche modo crea un disequilibrio nell'ordine sociale, economico e relazionale preesistente. La città dell'Aquila oramai ha già dimostrato di essere una città che nella sua comunità, nella sua interezza, ha manifestato una resilienza e una rinascita. Ancor di più oggi noi crediamo che grazie alla cultura, per i meccanismi di cui abbiamo parlato prima, è in grado di generare una resilienza che si basa appunto su una proattività dell'individuo, perché essere capaci di reagire ad uno shock è un altro modo per raccontare quanto l'individuo possa essere capace di essere proattivo a sostenere le nuove sfide, le vecchie e le nuove sfide che la società moderna ci porta.
Ecco, professore, volevo chiederle questo come ultimo elemento di definizione un po' del quadro più che altro nel quale lei ha operato all'interno di questo dossier, no? Cioè, da una parte noi abbiamo riscontrato, insomma, questo taglio fondamentale sul concetto di rinascita, no? Che è un concetto ampio, è un concetto sociologico, è un concetto culturale, ovviamente è un concetto sociale. Dall'altro c'è questa idea del laboratorio, no? Quasi che, come dire, l'Aquila sia anche un luogo con caratteri, diciamo, tra virgolette, potremmo dire matematico-scientifici, no? Nell'approccio di studio. È questa la chiave nella quale l'Aquila si porrà a capitale italiana della cultura?
Assolutamente sì, per il semplice fatto che quando si decide di utilizzare la cultura come uno degli elementi o dei driver dello sviluppo di un sistema urbano, non si può partire da formule preconfezionate, calate dall'alto, bisogna necessariamente prendere in contesto la specificità locale. E L'Aquila di fatto è una città della conoscenza, è una città che a partire, già, in realtà già prima del sisma, aveva un sistema della formazione molto sviluppato, ma è una città che ha scelto, proprio in base alle strategie definite dall'OCSE, che produsse questo, un documento strategico molto rilevante, decise quindi di investire nella formazione di capitale umano, nella creazione di conoscenza. Quindi è normale che il dossier di candidatura, come tutta la strategia e il piano inserito nel dossier, prenda le mosse da questa specificità territoriale. Quindi di fatto l'Aquila può contare su una dote, che è quella della produzione di conoscenza, che poi diventa un bene pubblico diffuso sul territorio, a partire dalla quale innestare tutta una serie di felici intersezioni tra la cultura propriamente definita come espressione di manifestazione di arte con la cultura scientifica.
Quindi diciamo, usando un po' una piccola immagine, se vogliamo, al passato, dalla città mercantile, diciamo, delle sue origini, in cui la piazza del mercato assolveva la funzione federativa, diciamo, del luogo di commercio delle comunità, no, circumvicine, dei famosi castelli fondatori, invece in questo momento l'Aquila si propone come un'antenna praticamente culturale, con un laboratorio, un'antenna culturale condivisa e partecipata da tutte le comunità. Questo è sostanzialmente l'idea di futuro che mi sembra che emerga da questo dossier.
Sì, ma vede, all'Aquila si concentrano felicemente due caratteristiche fondamentali, quindi la presenza di un sistema culturale forte e la presenza di un sistema orientato alla formazione altrettanto forte. Quindi essere un laboratorio di analisi significa a tutti gli effetti andare a misurare, a capire, a trarre beneficio, ma in maniera scientifica, di questo processo, di questo percorso che ne stiamo facendo. Non è un caso che la città dell'Aquila si doterà di strumenti di monitoraggio e valutazione di tutto questo percorso, perché purtroppo quando si parla di cultura, di sviluppo culturale, c'è molta retorica legata ai benefici che la cultura può portare. L'Aquila laboratorio di fatto diventerebbe un caso paradigmatico per misurare, per far capire quanta efficacia c'è dietro e quali sono i risultati ottenuti dietro questa scelta strategica, altrimenti si rimane nel campo della retorica e l'Italia, ma non solo l'Italia, è comunque sia, è un caso paradigmatico per quante belle cose vengono dette in tal senso, ma quanto poi poco si raccolgono i frutti e i risultati, anche perché l'obiettivo è quello di diventare un modello scalabile su altri territori, su altri contesti.
Esattamente, noi diciamo a conclusione possiamo, ringraziandola intanto per il tempo che ci ha dedicato, fare questa considerazione, che si tratta quindi di un progetto di particolare consapevolezza, no? Cioè, voglio dire, consapevolezza scientifica e culturale, un vero e proprio meccanismo, diciamo tra virgolette, nuovo, che potrà accompagnare la rinascita delle nuove generazioni. Insomma, di questo stiamo parlando. Non è una candidatura come un insieme di eventi, diciamo, messi in fila, ma invece una candidatura di un progetto complesso che vede l'Aquila di nuovo un laboratorio esemplare per tutta l'Italia, e ovviamente noi tutti tifiamo per questo.
Assolutamente sì, grazie.
Grazie professore per il suo tempo che ci ha dedicato, buona giornata, facciamo gli auguri naturalmente alla candidatura e speriamo bene.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Zoom. dentro la notizia.
Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano.